qui il lavoro è retribuito molto, molto di meno che in Italia, e l'economia è completamente diversa, nel senso che si vive, noi viviamo, diciamo, spendendo metà di quello che spendiamo in Italia, però chi lavora qui ha dei redditi veramente bassi, bassissimi. Addirittura mi dicevano che il salario medio di un operaio è di 100 euro al mese, o diciamo che sono per noi cifre veramente incredibili. Però ecco, quello che volevo dirti che rispetto a, io mi sono informato un po' che sto in giro, rispetto a quello che è di far venire in Albania imprese italiane a installare impianti produttivi, qui lo vedono tutto in maniera abbastanza, diciamo, un po' contraddittoria, ma in ogni caso non positiva, nel senso che anche se aprono un'azienda per dare un lavoro a salari così bassi, non è con questo che risolvono problemi locali. Infatti molti adesso sono rientrati in Albania dopo essere stati a lavorare all'estero, c'è stato molto rientro anche dall'Italia e quindi hanno acquisito già una certa esperienza sullo sfruttamento negli altri paesi, quindi qui si sono, almeno quelli ritornati si sono organizzati e hanno messo in piedi loro stessi delle attività in modo da, diciamo, da inserirsi nell'economia qui dove molte cose mancano, non ci sono, diciamo, i prodotti di vario genere, soprattutto industriali, che abbiamo anche in Italia, e quindi molti hanno aperto piccole aziende da non so, meno di 5 operai che producono però direttamente senza dipendere da aziende straniere, e quindi c'è un, diciamo, un inizio di attività, perché tutte quelle che erano le attività tradizionali dell'Albania, aveva molte industrie, sono state tutte chiuse, abbandonate, e quindi in pratica si è ripartiti da zero. Diciamo che questa è stata la politica di Berisha. Berisha ha detto: annulliamo tutto, azzeriamo tutto, tutto quello che esisteva dell'epoca del socialismo dobbiamo cancellarlo, ed è un po', diciamo, la mentalità più diffusa, e quindi anche tutto quello che funzionava, tra l'altro c'era nell'agricoltura un sistema agricolo veramente molto avanzato e sfruttava tutte le risorse idriche e energetiche del territorio. L'Albania oggi è il paese che produce più energia elettrica con l'idroelettrico e addirittura la vende ai paesi limitrofi. E l'agricoltura è un'agricoltura che c'è sia in pianura che anche nelle valli in montagna, perché c'è un sistema di canalizzazione, di distribuzione dell'acqua fatto in tutti i posti. Questa era stata proprio una strategia, diciamo, per produrre il massimo della cultura. Ecco, tutto questo sistema è stato abbandonato. Oggi si vedono canali dove hanno bonificato le terre che sono completamente abbandonati, quindi l'acqua non scorre e ci sono allagamenti. Qui la città dove sono io, Kodar, Scutari, ogni tanto si allaga perché vicino al lago, se il lago non scarica bene, sale il livello, ma sale anche di 3 o 4 metri, per cui delle volte la città è semisommersa. Ma questo solo per dire che, diciamo, negli ultimi 20 anni c'è stato un po' l'abbandono di tutto quello che prima funzionava perché era statale.
E infatti... No, scusami, volevo dirti che almeno io con le persone albanesi, diciamo, che conosco qui a Torino, che sono venute qui dopo l'89, diciamo, molte rimpiangono effettivamente il periodo precedente, quando, insomma, nel loro paese dicevano che più o meno le cose essenziali c'erano, mentre poi è arrivata questa ondata neoliberista, certo, diciamo, che ha poi determinato l'emigrazione massiccia verso l'Italia. E adesso io volevo chiederti se appunto questa nuova presidenza, che forse è scaturita anche da certi movimenti popolari, no? Perché qualche anno fa c'è stata una rivolta di piazza contro Beriscia, se potrebbe cambiare un po' le cose in positivo, magari.
Ma sì, c'è molta speranza che lui faccia qualcosa, in effetti, di... e ha già fatto molte promesse, a partire dal combattere la corruzione. Diciamo che la corruzione in Albania è a livelli altissimi, in tutti i settori, dalla polizia stradale all'edilizia, la politica più grande. Hanno costruito un'autostrada, quello che va in Kosovo, sono spariti 200 milioni, non si sa nemmeno chi ne abbia fatto. Comunque, adesso diciamo che...
Stavo pensando, magari faranno una linea TAV allora, visto che in quel campo...
Guarda, la ferrovia, c'è un'unica linea ferroviaria lungo la costa dal nord al sud, che però in parte è già chiusa, adesso la stanno riducendo sempre di più, probabilmente perché poi vorranno fare le grandi opere. Per fare le grandi opere, naturalmente, tutto quello che funziona e che basta fare la manutenzione lo si abbandona, e quindi c'è già una ferrovia che adesso c'è solo più un giorno, lentissimo e veramente in stato di sfacelo. E questa è la premessa per chiudere, per poi fare una nuova opera, magari... anche da altre città.
Infatti, come... magari purtroppo anche lì, ecco, si vedono questi fenomeni di speculazione. Mi chiedevo se la nuova presidenza magari cambierà qualcosa.
Guarda,
o incentiva.
Ha promesso di modificare, e sicuramente molti sperano, molti giovani dicono, anzi, devo dire che se i giovani finora erano molto silenziosi, ultimamente, sia per la questione dello smaltimento delle armi chimiche siriane, c'è stato un sollevamento proprio popolare dal basso che ha stupito un po' tutti, perché è stata la prima iniziativa proprio auto-organizzata, senza nessuna organizzazione politica. È stata proprio di base, in tutte le città, sia a Tirana ma anche, per dire, qui a Scodene, molti giovani sono organizzati, hanno fatto molte iniziative, e adesso hanno un pochino più intenzione anche di interessarsi delle altre problematiche, che sono ad esempio la speculazione edilizia, la salvaguardia del territorio, eccetera. Quindi può darsi che sia legato anche un po' all'effetto di Rama, non lo so, ma sicuramente non è che Edi Rama cambierà moltissimo, almeno. Adesso bisogna capire chi lo sostiene, perché chiaramente Berisha è stato abbandonato da tutte le forze politiche internazionali, quindi l'appoggio è andato naturalmente su Edi Rama.
Sponsorizzeranno le stesse politiche di prima, diciamo, appunto investimenti, capitali, eccetera.
Sì, sai, siamo in una terra di nessuno, perché lo Stato, il governo, diciamo, è molto debole. Sono paesi dove la democrazia vacilla continuamente, perché chi ha soldi fa un po' quello che vuole, per dire, pagare le tasse, non so quanti le paghino e quanto, ci sono molte cose irregolari, abusive, che vengono tollerate o comunque non se ne parla, e quindi nessuno le viene a sapere. Però è un paese che ha molta difficoltà, siccome c'è questo mito del liberismo che in qualche misura, diciamo, noi qui cerchiamo di andare controcorrente, e abbiamo aperto un ostello per viaggiatori e soprattutto per chi viaggia in bicicletta o a piedi, e diciamo che abbiamo stupito un po' tutti, perché quest'estate abbiamo avuto 1200 persone ed era il primo anno e non abbiamo nemmeno pubblicizzato molto, quindi adesso cominciano un po' a copiarci anche qui in città, per dire che finora tutti pensavano al turismo o quello di massa o quello d'élite, ma non alle nicchie invece di chi viaggia magari spendendo poco, ma viaggia tutto l'anno. Insomma, abbiamo gente che arriva da tutto il mondo, dall'Australia alla Cina. Ieri avevamo 4 cinesi.
Beh, con le bici loro sono abituati.
Sì, e comunque
loro in realtà non avevano le bici, ma hanno chiesto le nostre, perché noi abbiamo un po' di bici che diamo per chi visita la città. E quindi è la città della bici, tra l'altro, infatti non a caso noi ci troviamo qui.
Però mi dicevi che molti di quelli che sono venuti in Occidente hanno guadagnato qualcosa. Il loro mito è quello di farsi la macchina che costa.
Sì, perché il modello attualmente è quello, anche se pura follia, perché vedi gente che con 4 soldi che ha li mette tutti per comprarsi una macchinona di quelle proprio molto pacchiane, pur di far vedere che hanno fatto soldi, insomma. E poi magari per vivere non so come si tirano avanti.
I rilievi che facevi da vecchio docente del Politecnico sulle questioni idriche dei canali, però riconducono anche al paesaggio che dicevi, ci sono praticamente il traffico è fatto da carretti e bici, non ci sono altre.
Sì, perché adesso non a Tirana, ma nelle cittadine, nei paesi, nelle valli, molti hanno il cavallo o il mulo o l'asino, vedi molti carri, gli animali vengono portati nei campi percorrendo le strade in mezzo alle macchine, ecco. Vedi delle situazioni abbastanza buffe. Ma...
Quindi le famose sovrastrutture che dovrebbero aiutare le industrie e le varie imprese, cioè in questo caso no, non ci sarebbe, ci sarebbero solo questi capannoni a un euro simbolico dati in affitto.
Sì, perché sì, infatti adesso su questo non ho avuto grandi informazioni, ma sai, qui regalano tutto quello che è dello Stato. Intanto... E tra l'altro, ma questo ci vorrebbe una puntata apposta, bisognerebbe parlare di cosa è successo nel 97, che qui sono state aperte le caserme e detto a tutti chi vuole si serva, perché questi, diciamo, sono state proprio delle scelte politiche di aprire e regalare tutto quello che c'era nelle caserme, dalle armi a tutto quello che era dello Stato, diciamo.
Sì, beh, magari c'era anche un disegno internazionale, non so, la butto lì, in chiave antiserba, no? Che poi ci fu l'invasione del Kosovo e gli albanesi hanno avuto un ruolo.
Certo. Ma comunque tutto quello che è dello Stato viene rapinato, diciamo, da privati che, sai, lo Stato è così debole che non può neanche porre delle condizioni, e quindi chi è più forte se ne approfitta, diciamo che è quello che in parte sta succedendo un po' in Italia, ma qui succede in maniera molto più veloce e radicale.
Va bene.
Direi che
sì, ti ringraziamo, sì, per questo sguardo esatto sulla società albanese, e intanto questa, diciamo, piccola iniziativa magari, come dicevi, può stimolare di valorizzare le risorse più locali senza appunto pensare a questi grandi progetti faraonici che finiscono sempre nelle mani delle grandi imprese, appunto, e quindi...
Qui volevo solo concludere dicendo che, ad esempio, un nostro amico ha aperto un ristorante Slow Food e ha avuto molto successo, anche se lui è in campagna, in un paesino, C'è gente che da Tirana si fa 80 chilometri per andare da lui, ma non, personaggi anche di alto livello ministeriale. E quindi questa è un'altra iniziativa un po' controcorrente, ma c'è un po' di tutto, diciamo. Oggi è una terra molto piena di contraddizioni. Comunque, quello che volevo dire in chiusura è che noi ci stupiamo un po' perché non vengono gli italiani anche solo a visitare, a conoscere e a girare o passare le vacanze. Ad esempio, da noi gli italiani ne avremmo avuti 5 su 1000. Arrivano molti altri europei, ma gli italiani stranamente non sono interessati a scoprire, perché è un territorio ancora, se vogliamo, non turistico, e quindi tutto da scoprire, sia per le bellezze naturali, per le città. Poi ci sono le montagne, qui noi siamo vicini al lago, alle spiagge e alle montagne.